va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici di Radio Ma 5. Continuiamo il nostro approfondimento, il nostro riflessione sulla Sinodo dei Giovani che sarà celebrato in ottobre. Riporto quest'oggi l'incontro e la preghiera del Papa Francesco con i giovani italiani al Circo Massimo l'11 agosto. È stato impostato in un modo molto attivo per i giovani. Hanno preparato delle domande e il Papa in questo incontro ha risposto a queste domande che i giovani gli avevano posto. Il Papa è arrivato al Circo Massimo, dopo alcuni giri in Papa Mobile nell'area dell'incontro, e dopo un indirizzo di saluto al Papa di un rappresentante dei giovani italiani, ha avuto inizio il dialogo del Papa con alcuni ragazzi. Quindi dopo un momento di canti, di preghiere e di testimonianze, Papa Francesco ha salutato i giovani che proseguiranno la veglia notturna, hanno proseguito la veglia notturna con una serata di festa, musica e testimonianza, per poi trasferirsi dal Circo Massimo a Piazza San Pietro, sostando nelle varie chiese di Roma per la Notte Bianca, così è stata indicata, è stata chiamata questa serate questa notte, la notte bianca. Mi sembra bello risentire le domande che i giovani hanno preparato e hanno rivolto il Papa e le sue risposte. Letizia, di 23 anni, che studia all'università, dice: caro Papa Francesco, vorrei dirle una parola a proposito dei nostri sogni e di come noi vediamo il futuro. Quando ho dovuto compiere l'importante scelta di cosa fare alla fine della quinta superiore, della maturità, ho avuto paura a confidare quello che realmente sognavo di voler diventare, perché avrebbe significato scoprirsi completamente agli occhi degli altri e di me stessa. Avevo deciso di affidarmi al parere di alcuni adulti cui ammiravo la professione e le scelte. Mi sono rivolta al professore che stimavo di più, il professore di arte, quello che insegna le cose per me appassionanti. Gli ho detto che volevo seguire la sua strada, diventare come lui, e mi sono sentita rispondere che ormai non era più come una volta, che i tempi erano cambiati, che c'era la crisi, che non avevo trovato lavoro, che piuttosto avrei dovuto scegliere un ambito di studi che meglio rispondesse alle esigenze del mercato. Scegli economia, mi ha detto. Ho sentito, dice Letizia, una grande delusione. Mi sono sentita tradita nel sogno che gli avevo confidato, quando invece cercavo un incoraggiamento proprio da quella figura che avrei voluto imitare. Alla fine ho scelto la mia strada, ho scelto di seguire la mia passione e studio arte. Invece un giorno, in oratorio dove sono educatrice, una delle mie ragazze mi ha detto di avere fiducia in me, di stimare le mie scelte. Mi ha detto che rappresento quasi un modello per lei e che avrebbe voluto fare quello che facevo io. È stato lì, in quel momento, che ho deciso coscientemente che avrei preso tutto l'impegno di essere educatrice. Non sarei stata quell'adulto traditore e deludente, ma avrei dato tempo e energie con tutti i pesi che potrà comportare, perché una persona a me si era affidata. Ancora un'altra domanda di Luca Matteo. Santo Padre, quando guardiamo al nostro futuro siamo abituati a immaginarlo tinto di colori, grigi, scuri, minacciosi. A dire la verità, a me sembra di vedere una diapositiva bianca, dove non c'è nulla. Qualche volta ho provato a disegnarlo, il mio futuro, ma alla fine vedo qualcosa che non mi soddisfa. Provo a spiegarmi. Io penso che siamo noi che lo disegniamo, ma spesso ci capita di partire da un grande progetto, una specie di grande affresco, a cui poi, nostro malgrado, togliamo via via qualche dettaglio, togliamo via dei pezzi. Il risultato è che i progetti e i sogni, per paura degli altri e del loro giudizio, finiscono per essere più piccoli di quello che erano in partenza. E soprattutto finisco per creare qualcosa che non sempre mi piace. Ecco le due domande di Letizia e di Luca Matteo, a cui il Santo Padre ha risposto. Ecco le sue parole. Buonasera, vi dico la verità, io conoscevo le domande e ho fatto una bozza di risposte, ma anche sentendo loro aggiungerei spontaneamente qualcosa, perché il modo in cui loro hanno fatto le domande va più in là di quello che è scritto. Tu, Letizia, hai detto una parola molto importante, che è il sogno, e tutti e due voi ne avete detta un'altra molto importante, paura. Queste due parole, dice il Papa, ci illumineranno un po'. I sogni sono importanti, tengono il nostro sguardo largo, ci aiutano ad abbracciare l'orizzonte, a coltivare la speranza in ogni azione quotidiana. I sogni dei giovani sono più importanti di tutti. Un giovane che non sa sognare è un giovane anestetizzato, non potrà capire la vita, la forza della vita. I sogni ti svegliano, ti portano di là, sono le stelle più luminose, quelle che indicano un cammino diverso per l'umanità. Ecco, voi, carissimi giovani, avete nel cuore queste stelle brillanti che sono i vostri sogni, sono la vostra responsabilità e il vostro tesoro. Fate che siano anche il vostro futuro. Questo è il lavoro che voi dovete fare, trasformare i sogni di oggi nella realtà del futuro, e per questo ci vuole coraggio, come abbiamo sentito da tutte e due. Alla ragazza dicevano: no, studia economia perché con questo morirai di fame, e al ragazzo che sì, il progetto è buono, ma togliamo qualche pezzo, questo e quest'altro. E alla fine non è rimasto niente. No, portare avanti con coraggio, il coraggio davanti alle resistenze, alle difficoltà, a tutto quello che fa che i nostri sogni siano, i nostri sogni siano spenti. Certo, i sogni vanno fatti crescere, vanno purificati, messi alla prova e vanno anche condivisi. Ma vi siete mai chiesti da dove vengono i vostri sogni? Cardinal Martini nel 1999, una parentesi che faccio io, ci aveva donato la lettera pastorale "Lasciateci sognare", alla soglia del terzo millennio. Lasciateci sognare. E il Papa dice: ma vi siete chiesti da dove vengono i vostri sogni? I miei sogni da dove vengono? Sono nati guardando la televisione, ascoltando un amico, sognando ad occhi aperti. Sono sogni grandi, eppure sogni piccoli, oppure sogni piccoli, miseri, che si accontentano del meno possibile. I sogni della comodità, i sogni del solo benessere. No, no, io sto bene così, non vado più avanti. Ma questi sogni ti faranno morire nella vita, faranno che la tua vita non sia una cosa grande. I sogni della tranquillità, i sogni che addormentano i giovani, che fanno di un giovane coraggioso un giovane da divano. È triste vedere i giovani sul divano, guardando come passa la vita davanti a loro. I giovani, ho detto altre volte, senza sogni, che vanno in pensione a 20-22 anni. Ma che cosa brutta, un giovane in pensione. Invece il giovane che sogna cose grandi va avanti, non va in pensione presto. Capito? Così i giovani e la Bibbia ci dice che i sogni grandi sono quelli capaci di essere fecondi. I sogni grandi sono quelli che danno fecondità. Sono capaci di seminare pace, di seminare fraternità, di seminare gioia, come oggi. Ecco, questi sono i sogni grandi perché pensano a tutti, con il noi. Una volta un sacerdote mi ha fatto una domanda: mi dica, qual è il contrario di io? E io, ingenuo, sono scivolato nel tranello e ho detto: il contrario di io è tu. No, padre, questo è il seme della guerra. Il contrario di io è noi. Se io dico il contrario sei tu, faccio la guerra. Se io dico il contrario dell'egoismo è noi, facciamo la pace, faccio la comunità, porto avanti i sogni dell'amicizia, della pace. Pensate, i veri sogni sono i sogni del noi. I sogni grandi includono, coinvolgono, sono estroversi, condividono, generano nuova vita. E i sogni grandi, per restare tali, hanno bisogno di una sorgente inesauribile di speranza, di un infinito che soffia dentro e li dilata. I sogni grandi hanno bisogno di Dio per non diventare miraggi o delirio di onnipotenza. Tu vuoi sognare le cose grandi? Ma da solo è pericoloso, perché potrai cadere nel delirio di onnipotenza. Ma con Dio non aver paura, vai avanti, sogna in grande, e poi la parola che voi due avete usato, paura, sapete, i sogni dei giovani fanno un po' paura agli adulti, fanno paura perché quando un giovane sogna va lontano, forse perché hanno smesso di sognare e di rischiare. Tante volte la vita fa che gli adulti smettano di sognare, smettano di rischiare. Forse perché i vostri sogni mettono in crisi le loro scelte di vita. Sogni che vi portano a fare la critica, a criticarli. Ma voi non lasciatevi rubare i vostri sogni. C'è un ragazzo qui in Italia, ventenne, ventiduenne, che incominciò a sognare e a sognare alla grande. E il suo papà, un grande uomo d'affari, cercò di convincerlo e lui: no, io voglio sognare, sogno questo che sento dentro. E alla fine se n'è andato per sognare. Il papà lo ha seguito e quel giorno si è rifugiato nel vescovado, si è spogliato delle vesti e le ha date al padre: lasciami andare per il mio cammino. Questo giovane, un italiano del XIII secolo, si chiamava Francesco e ha cambiato la storia d'Italia. Francesco ha rischiato per sognare in grande, non conosceva le frontiere e sognando ha finito la vita. Pensiamo, era un giovane come noi, ma come sognava? Dicevano che era pazzo perché sognava così. E ha fatto tanto bene e continua a farlo. I giovani fanno un po' di paura agli adulti perché gli adulti hanno smesso di sognare, hanno smesso di rischiare, si sono sistemati bene. Ma come vi ho detto, voi non lasciatevi rubare i vostri sogni. E come faccio, padre, per non farmi rubare i sogni? Cercate maestri buoni, capaci di aiutarvi a comprenderli e a renderli concreti nella gradualità e nella serenità. Siate a vostra volta maestri buoni, maestri di speranze, di fiducia verso le nuove generazioni. Verso le nuove generazioni che vi incalzano. Ma come? Io posso diventare maestro? Sì, un giovane che è capace di sognare diventa maestro con la testimonianza, perché è una testimonianza che scuote, che fa muovere i cuori e fa vedere degli ideali che la vita corrente copre. Non smettete di sognare, siate maestri nel sogno. Il sogno è di una grande forza. Padre, e dove posso comprare le pastiglie che mi fanno sognare? No, quelle no. Quelle non ti fanno sognare, quelle ti addormentano il cuore. Quelle ti bruciano i neuroni, quelle ti rovinano la vita. E dove posso comprare i sogni? Non si comprano i sogni. I sogni sono un dono e un dono di Dio, un dono che Dio semina nei vostri cuori. I sogni ci sono dati gratuitamente, ma perché noi li diamo anche gratuitamente agli altri. Offrite i vostri sogni. Nessuno, prendendoli, vi farà impoverire. Offriteli agli altri, gratuitamente. E infine il Papa concludeva: cari giovani, no alla paura. Quello che ti ha detto quel professore. Aveva paura? Eh sì, forse lui aveva paura. Ma lui aveva sistemato tutto. Era tranquillo. Ma perché non voleva che una ragazza andasse per la sua strada? Ti ha impaurito. E cosa ti ha detto? Studi economia, guadagnerai di più. Questo è un tranello, dice il Papa, il tranello dell'avere, di sistemarsi in un benessere e non essere un pellegrino sulla strada dei nostri sogni. Carissimi giovani, siate voi pellegrini sulla strada dei vostri sogni. Rischiate su quella strada, non abbiate paura. Rischiate perché sarete voi a realizzare i vostri sogni. Perché la vita non è una lotteria. La vita si realizza e tutti noi abbiamo la capacità di farlo. Il Santo Papa Giovanni XXIII diceva: non ho mai conosciuto un pessimista che abbia concluso qualcosa di bene. In un'intervista di Sergio Zavoli a Monsignor Capovilla. Dobbiamo imparare questo perché ci aiuterà nella vita. Il pessimismo ti butta giù, non ti fa fare niente e la paura ti rende pessimista. Niente pessimista, rischiare, sognare e avanti. Rileggo anche una seconda domanda di Martina. Santo Padre, sono Martina, ho 24 anni. Qualche tempo fa un professore mi fece riflettere su come la nostra generazione non sia capace neppure di scegliere un programma in TV. Figuriamoci di impegnarsi in una relazione per la vita. In effetti io faccio fatica a dire di essere fidanzata. Preferisco piuttosto dire che sto per fidanzarmi, è più semplice, comporta meno responsabilità, almeno agli occhi degli altri. Nel profondo però sento fortemente di volermi impegnare a progettare e a costruire fin da adesso una vita insieme. Allora mi chiedo, perché il desiderio di interesse, intessere relazioni autentiche, il sogno di formare una famiglia, sono considerati meno importanti di altri e devono essere subordinati a seguire una realizzazione professionale? Io percepisco che gli adulti si aspettano questo da me, che prima raggiunga una professione, poi inizi ad essere una persona. Abbiamo bisogno di adulti che ci ricordano quanto è bello sognare in due. Abbiamo bisogno di adulti che pazientino nello starci vicino e così ci insegnino la pazienza di stare accanto. Che ci ascoltino nel profondo e ci insegnino ad ascoltare. Piuttosto che ad avere sempre ragione. Abbiamo bisogno di spunti di riferimento, appassionati e solidali. Non pensi che all'orizzonte siano rare le figure di adulti davvero stimolanti? Perché gli adulti stanno perdendo il senso della società, dell'aiuto reciproco, dell'impegno per il mondo e nelle relazioni? Perché questo tocca qualche volta anche i preti e gli educatori. Io credo che valga sempre la pena di essere madri, padri, amici, fratelli per la vita. E non voglio smettere di crederci. Una terza domanda. A questa domanda la risposta del Santo Padre. Della domanda di Martina. È coraggiosa Martina e scuote la nostra stabilità e anche parla con fuoco. Io avrei voglia di domandarle se forse è la nipote di San Giovanni Crisostomo, per come parla così forte, con tanta forza. Scegliere e poter decidere di sé sembra essere l'espressione più alta di libertà. Scegliere e poter decidere di sé. E in un certo senso lo è. Ma l'idea di scelta che oggi respiriamo è un'idea di libertà senza vincoli, senza impegni e sempre con qualche via di fuga. Un io scelgo, però lei ha messo il dito nella piaga, scegliere quello per tutta la vita, la scelta dell'amore. Anche lì possiamo dire scelgo però non adesso, ma quando finirò gli studi, per esempio. Lo scelgo però. Quel però ci ferma, non ci lascia andare, non ci lascia sognare, ci toglie la libertà. C'è sempre un però, che a volte diventa più grande della scelta e la soffoca. Così che la libertà si sgretola e non mantiene più le sue promesse di vita e di felicità. E allora concludiamo che anche la libertà è un inganno, che la felicità non esiste. Cari giovani, la libertà di ciascuno è un dono grande, un dono che ti è dato e che tu devi custodire per farlo crescere, far crescere la libertà, farla sviluppare. La libertà non ammette mezze misure. E lei puntava sulla libertà più grande, che è la libertà dell'amore. Ma perché io devo finire la carriera universitaria prima di pensare all'amore? L'amore viene quando vuole, il vero amore. È un po' pericoloso parlare ai giovani dell'amore. No, non è pericoloso perché i giovani sanno bene quando c'è il vero amore e quando c'è il semplice entusiasmo truccato da amore. Un dono che ti è dato e che tu devi custodire per farlo crescere, far crescere la libertà, farla sviluppare, la libertà dell'amore. Ma perché io devo finire la carriera universitaria prima di pensare all'amore? L'amore viene quando vuole, il vero amore. È un po' pericoloso parlare ai giovani dell'amore? No, non è pericoloso, dice il Papa, perché i giovani sanno bene quando c'è il vero amore e quando c'è il semplice entusiasmo truccato di amore. Voi distinguete bene questo, non siete scemi voi, e questo è per questo che abbiamo il coraggio di parlare dell'amore. L'amore non è una professione, l'amore è la vita, e se l'amore viene oggi, perché devo aspettare 3, 4, 5 anni per farlo crescere e per renderlo stabile? In questo io dico ai genitori, dice il Papa, di aiutare i giovani a maturare quando c'è l'amore, che l'amore maturi, non spostarlo più avanti e dire no, perché se tu ti sposi adesso, poi arrivano i bambini e non potrai finire la carriera. E tanto sforzo che noi abbiamo fatto per te, questa storia la sentiamo tutti. Nella vita invece bisogna sempre mettere al primo posto l'amore, ma l'amore vero, e lì dovete imparare a discernere. Quando c'è l'amore vero e quando c'è solo l'entusiasmo. Perché faccio fatica, diceva lei, a dire che sono fidanzata, cioè a mostrare, a far vedere quella carta d'identità nuova nella mia vita? Perché è tutto un mondo di condizionamenti. Ma c'è un'altra cosa che è molto importante. Ma tu vuoi sposarti? Ma facciamo una cosa, tu vai avanti così, fai finta di non amare, studi e poi incominci a vivere la doppia vita. Il nemico più grande dell'amore è la doppia vita, avete capito? O devo essere più chiaro? Il nemico più grande dell'amore non solo è non lasciarlo crescere adesso, aspettare di finire la carriera, ma è fare la doppia vita. Perché se tu incominci ad amare la doppia vita, l'amore si perde, l'amore se ne va. Perché dico questo, dice il Papa? Perché nel vero amore l'uomo ha un compito e la donna ha un altro compito. Voi sapete qual è il più grande compito dell'uomo e della donna nel vero amore? Lo sapete? La totalità. L'amore non tollera mezze misure, o tutto o niente. Per far crescere l'amore occorre evitare le scappatoie. L'amore deve essere sincero, aperto, coraggioso. Nell'amore tu devi mettere tutta la carne al fuoco, così diciamo noi, dice il Papa in Argentina. C'è una cosa nella Bibbia che a me colpisce tanto. Alla fine della creazione del mondo dice che Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza e dice li creò maschio e femmina, tutti e due a sua immagine e somiglianza. Questo è l'amore. Quando tu vedi un matrimonio, una coppia di un uomo e di una donna che vanno avanti nella vita dell'amore, lì c'è l'immagine e la somiglianza di Dio. Come è Dio? Come quel matrimonio? Questa è l'immagine a somiglianza di Dio. Non dice che l'uomo è immagine e somiglianza di Dio, la donna è immagine e somiglianza di Dio, no, tutti e due insieme sono immagine e somiglianza di Dio. E poi continua nel Nuovo Testamento, per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre per diventare con sua moglie una sola carne. Questo è l'amore. E qual è il compito dell'uomo nell'amore? Rendere più donna la moglie o la fidanzata. E qual è il compito della donna nel matrimonio? Rendere più uomo il marito o il fidanzato. È un lavoro a due, che crescono insieme, ma l'uomo non può crescere da solo nel matrimonio. Se non lo fa crescere sua moglie, e la donna non può crescere nel matrimonio se non lo fa crescere suo marito. E questa è l'unità, e questo vuol dire una sola carne. Diventano uno, perché uno fa crescere l'altro. Questo è l'ideale dell'amore e del matrimonio. Voi pensate che un ideale così, quando si sente vero, quando è maturo, si deve spostare più avanti per altri interessi? No, non si deve. Bisogna rischiare nell'amore. Ma nell'amore vero, non nell'entusiasmo amoroso truccato d'amore. Allora dobbiamo chiederci, dov'è il mio amore? Dov'è il mio tesoro? Dov'è la cosa che io ritengo più preziosa nella vita? Gesù parla di un uomo che aveva venduto tutto quello che aveva per comprare una perla preziosa di altissimo valore. L'amore è questo, vendere tutto per comprare questa perla preziosa di altissimo valore. Se c'è infedeltà, non c'è amore. O è un amore malato o piccolo che non può crescere. Vendere tutto per una sola cosa. Pensate bene all'amore, pensateci sul serio. Non abbiate paura di pensare all'amore, ma all'amore che rischia, all'amore fedele, all'amore che fa crescere l'altro e reciprocamente crescono. Pensate all'amore fecondo. Ho visto qui, mentre facevo il giro, alcuni bambini nelle braccia dei genitori. Questo è il frutto dell'amore, il vero amore. Rischiate sull'amore. Concludeva così il Papa la seconda domanda che i giovani gli hanno posto. Per ora terminiamo, vi auguro una buona domenica e l'invito del Papa: crediamoci all'amore, rischiando. Buona giornata.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.